Italo Calvino. Ho detto che non voglio. Da Il barone rampante, 1957. Il brano racconta il momento in cui il protagonista prende la decisione di vivere sugli alberi per protesta contro i genitori. Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi. Ricordo come fosse oggi. Eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d'Ombrosa. Le finestre inquadravano i folti rami del grande elce del parco. Era mezzogiorno e la nostra famiglia, per vecchia tradizione, sedeva a tavola a quell'ora, nonostante fosse già invalsa tra i nobili la moda venuta dalla poco mattiniera corte di Francia d'andare a desinare a metà del pomeriggio. Tirava vento dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie. Cosimo disse: «Ho detto che non voglio e non voglio», e respinse il piatto di lumache. Mai si era vista disubbidienza più grave. Da pochi mesi, Cosimo avendo compiuto i 12 anni ed io gli 8, eravamo stati ammessi allo stesso desco dei nostri genitori. Ossia, io avevo beneficiato della stessa promozione di mio fratello prima del tempo, perché non vollero lasciarmi di là a mangiare da solo. Dico beneficiato così per dire. In realtà, sia per Cosimo che per me, era finita la cuccagna e rimpiangevamo i desinari nella nostra stanzetta, noi due soli con l'abate Fauche-la-Fleur. Adesso, invece, stando a tavola con la famiglia, prendevano corpo i rancori familiari, capitolo triste dell'infanzia. Nostro padre e nostra madre sempre lì davanti, l'uso delle posate per il pollo e «sta dritto» e via i gomiti dalla tavola, un continuo, e per di più quell'antipatica di nostra sorella Battista. Cominciò una serie di sgridate, di ripicchi, di castighi, di impuntature, fino al giorno in cui Cosimo rifiutò le lumache e decise di separare la sua sorte dalla nostra. Di questo accumularsi di risentimenti familiari mi resi conto solo in seguito. Allora avevo 8 anni. Tutto mi pareva un gioco. La guerra di noi ragazzi contro i grandi era la solita di tutti i ragazzi. Non capivo che l'ostinazione che ci metteva mio fratello celava qualcosa di più fondo. Il modo in cui le lumache eccitavano la macabra fantasia di nostra sorella ci spinse, mio fratello e me, a una ribellione che era insieme di solidarietà con le povere bestie straziate, di disgusto per il sapore delle lumache cotte e di insofferenza per tutto e per tutti, tanto che non c'è da stupirsi se di lì Cosimo maturò il suo gesto e quel che ne seguì. Avevamo architettato un piano. Come il cavaliere avvocato portava a casa un canestro pieno di lumache mangerecce, queste erano messe in cantina in un barile perché stessero in digiuno, mangiando solo crusca e si purgassero. A spostare la copertura di tavole di questo barile appariva una specie d'inferno, in cui le lumache si muovevano su per le doghe con una lentezza che era già un presagio d'agonia, tra rimasugli di crusca, strie d'opaca bava aggrumata e lumacheschi escrementi colorati, memoria del bel tempo, dell'aria aperta e delle erbe. Per salvarle dall'incontro con quella sinistra cuoca e per salvare noi dalle sue imbandigioni, praticammo un foro nel fondo del barile e di lì tracciammo con fili d'erba tritata e miele una strada il più possibile nascosta, dietro botti e attrezzi della cantina per attrarre le lumache sulla via della fuga, fino a una finestrella che dava in un'aiola incolta e sterposa. Il giorno dopo scendemmo in cantina a controllare gli effetti del nostro piano e a lume di candela ispezionammo i muri e gli anditi. Una qui e un'altra qua. E vedi questa dove è arrivata? Già una fila di lumache a non lunghi intervalli percorreva dal barile alla finestrella al pavimento e i muri seguendo la nostra traccia. Presto, lumachine, fate presto, scappate. Non potemmo trattenerci dal dir loro, vedendo le bestiole andare lemme lemme, non senza deviare in giri oziosi sulle ruvide pareti della cantina, attratte da occasionali depositi e muffe e ingrommature. Ma la cantina era buia, ingombra, accidentata. Speravamo che nessuno potesse scoprirle, che avessero il tempo di scappare tutte. Invece, quell'anima senza pace di nostra sorella Battista percorreva la notte tutta la casa a caccia di topi, reggendo un candeliere e con lo schioppo sotto il braccio. Passò in cantina quella notte e la luce del candeliere illuminò una lumaca sbandata sul soffitto con la scia di bava argentea. Risuonò una fucilata. Tutti nei letti sobbalzammo, ma subito riaffiondammo il capo nei guanciali, avvezzi come eravamo alle cacce notturne della monaca di casa. Ma Battista, distrutta la lumaca e fatto crollare un pezzo di intonaco con quella schioppettata irragionevole, cominciò a gridare con la sua vocetta stridula. Aiuto! Scappano tutte! Aiuto! Accorsero i servi mezzo spogliati, nostro padre armato d'una sciabola, l'abate senza parrucca e il cavaliere avvocato. Prima ancora di capir nulla, per paura di seccature, scappò nei campi e andò a dormire in un pagliaio. Al chiaror delle torce, tutti si misero a dar la caccia alle lumache per la cantina, sebbene a nessuno stessero a cuore, ma ormai erano svegliati e non volevano, per il solito amor proprio, ammettere d'esser stati disturbati per nulla. Scoprirono il buco nel barile e capirono subito che eravamo stati noi. Nostro padre ci venne ad agguantare in letto con la frusta del cocchiere. Finimmo ricoperti di striature viola sulla schiena, le natiche e le gambe, chiusi nello stanzino squallido che ci faceva da prigione. Ci tennero lì 3 giorni a pane, acqua, insalata, cotenne di bue e minestrone freddo, che fortunatamente ci piaceva. Poi, primo pasto in famiglia, come niente fosse stato, tutti a puntino, quel mezzogiorno del 15 giugno. E cosa aveva preparato nostra sorella Battista, sovrintendente alla cucina? Zuppa di lumache, pietanza di lumache. Cosimo non volle toccare neanche un guscio. Mangiate o subito vi rinchiudiamo nello stanzino. Io cedetti e cominciai a trangugiare quei molluschi. Fu un po' una viltà da parte mia e fece sì che mio fratello si sentisse più solo, cosicché nel suo lasciarci c'era anche una protesta contro di me che l'avevo deluso. Ma avevo solo 8 anni e poi a che vale paragonare la mia forza di volontà, anzi, quella che potevo avere da bambino, con l'ostinazione sovrumana che contrassegnò la vita di mio fratello. E allora? Disse nostro padre a Cosimo. No, e poi no, fece Cosimo e respinse il piatto. Via da questa tavola. Ma già Cosimo aveva voltato le spalle a tutti noi e stava uscendo dalla sala. Dove vai? Lo vedevamo dalla porta a vetri mentre nel vestibolo prendeva il suo tricorno e il suo spadino. Lo so io. Corse in giardino. Di lì a poco dalle finestre lo vedemmo che s'arrampicava su per l'elce. Sugli alberi noi trascorrevamo ore e ore, e non per motivi utilitari come fanno tanti ragazzi, che ci salgono solo per cercar frutta o nidi d'uccelli, ma per il piacere di superare difficili bugne del tronco e inforcature e arrivare più in alto che si poteva e trovare bei posti dove fermarci a guardare il mondo laggiù, a fare scherzi e voci a chi passava sotto. Trovai quindi naturale che il primo pensiero di Cosimo a quell'ingiusto accanirsi contro di lui fosse stato d'arrampicarsi sull'elce. Albero a noi familiare che, protendendo i rami all'altezza delle finestre della sala, imponeva il suo contegno sdegnoso e offeso alla vista di tutta la famiglia.
«Vorsicht! Vorsicht!
Ora casca, poverino!» esclamò piena d'ansia nostra madre, che ci avrebbe visto volentieri alla carica sotto le cannonate, ma intanto stava in pena per ogni nostro gioco. Cosimo salì fino alla forcella d'un grosso ramo dove poteva stare comodo e si sedette lì, a gambe penzoloni, a braccia incrociate con le mani sotto le ascelle, la testa insaccata nelle spalle, il tricorno calcato sulla fronte. Nostro padre si sporse dal davanzale. «Quando sarai stanco di star lì, cambierai idea», gli gridò. «Non cambierò mai idea», fece mio fratello dal ramo. «Ti farò vedere io appena scendi. E io non scenderò più». E mantenne la parola.